Beh, innanzitutto grazie mille per questa opportunità. Sì, io faccio parte dell'associazione Famiglia Arcobaleno, che è l'associazione dei genitori gay e lesbiche e omosessuali, quindi di quelle persone che o desiderano dei figli o li hanno già all'interno delle loro coppie. Che dire, di sicuro oggi, come ricordavi tu, Ilaria, è comunque un giorno storico, un momento storico. Sono 40 anni che il movimento LGBT italiano lotta per vedere riconosciuto i propri diritti, innanzitutto quello a poter avere una coppia, un riconoscimento della propria coppia, del proprio amore, della propria essenza anche come famiglia. E tutto sommato questa legge, benché non sia mai stata la nostra legge, la legge che il movimento italiano avrebbe voluto, visto che il movimento vorrebbe e continuerà a volere un matrimonio ugualitario, quindi un pieno riconoscimento dell'uguaglianza rispetto alle coppie eterosessuali. Ecco, nonostante questo, è comunque una legge che riconosce dei grandi diritti, anche dei doveri, per la prima volta in Italia alle coppie omosessuali. Quello che per noi come famiglie omogenitoriali è la grande occasione persa ancora una volta dalla politica italiana è che questa legge nasce sullo stralcio dell'adozione, della stepchild adoption, nasce come compromesso al ribasso ed è stata ottenuta proprio stralciando il pezzo che riguardava i nostri figli. Ecco, ciò che è stato venduto sull'altare di questa legge per poterla avere è stato il fatto di riconoscere la possibilità a ciascuno di noi di adottare quelli che già sono i nostri figli. Già solo l'addizione di stepchild adoption, di adozione del figlio del partner, per noi famiglia Arcobaleno è piuttosto insultante, non è veritiera. Quelli che noi chiedevamo, chiediamo e continueremo a chiedere di poter riconoscere fin dalla nascita sono i nostri figli, quei figli che abbiamo desiderato col nostro partner, ai quali abbiamo dato vita. Ecco, il fatto che questa legge sia passata proprio togliendo questa parte importante per noi è veramente una ferita insanabile e fa sì che questa legge, per carità, contenga delle grandi cose, ma sia già una legge vecchia. Vecchia e che non rappresenta la realtà dell'Italia di oggi. No, le nostre famiglie in questa legge non ci sono, non sono solo le nostre famiglie, i nostri figli a non essere riconosciuti, ma è proprio un'idea ancora vecchia che si impone dei gay e lesbiche come cittadini di serie B, ecco, quindi non adatti alla genitorialità e per i quali non si può prevedere uno stesso istituto matrimoniale identico in tutto e per tutto a quelli agli eterosessuali.
Ecco, a proposito di questo, tu dici appunto, richiami a una realtà che effettivamente è, a dei bambini che già crescono dentro delle famiglie che esistono. Tu hai più o meno l'idea di quante persone, nuclei familiari potrebbero essere coinvolti invece da un allargamento dei diritti in questo senso?
Vuoi dire quante famiglie,
Sì.
diciamo, arcobaleno, quante famiglie ci sono in Italia? Guarda, la stima è difficilissima. Io ti posso dire che come associazione in tutta Italia noi siamo ormai più di 800 famiglie. E se uno potrebbe fare una stima pensando 800 famiglie per un totale di 500 bambini in tutta Italia, è anche vero che nasce quasi un bambino ogni settimana all'interno di Famiglia Arcobaleno. Se pensi che in generale l'associazionismo raccoglie un 8-10% della popolazione, ecco, uno potrebbe fare una stima, se sono 1.000 le famiglie omogenitoriali che si sono iscritte a Famiglia Arcobaleno, sicuramente in Italia l'ordine di grandezza è proporzionale, per cui sono parecchi ed è un fenomeno in crescita, cioè gay e lesbiche sempre più fanno figli anche da più giovani. Ecco, se le persone della mia generazione magari sono arrivate a concepirsi madri e padri, sono arrivate alla maternità intorno ai 40 anni, le giovani generazioni, le giovani lesbiche, i giovani gay iniziano a pensare a questa possibilità già intorno ai 25-30 anni, perché ovviamente è qualcosa che quando vedi che è possibile cominci a desiderarlo anche tu, ecco, qualcosa che ti sei sempre negato, vedi che invece può essere. Diciamo che gay e lesbiche sono da sempre stati pensati come sterili, no? C'era una specie di sterilità sociale imposta. Noi non siamo sterili, la nostra coppia in un certo senso lo è, ma non in desiderio di maternità e paternità. E quindi ecco, noi figli li continueremo a fare nonostante questa legge e nonostante il fatto che la politica italiana, non la società italiana, perché la società italiana è prontissima, noi veniamo accolti dalla società, dalle scuole, dagli amici, di tutti i posti in cui andiamo con i nostri figli, gli altri bambini, gli altri genitori, le altre persone ci accolgono bene, ci accolgono con grande normalità e semplicità. È la politica che in qualche modo schiava di un oscurantismo che oserei dire religioso e non solo, ha voluto ancora una volta, diciamo, secondo me, umiliare i gay e le lesbiche, ma così facendo ha umiliato anche tutto lo Stato italiano, tutti i cittadini italiani, perché veramente questa legge qui, in qualche modo, pur garantendo delle cose, sancisce nuovamente una cittadinanza, legge una cittadinanza di serie B e si è giocata sui diritti dei nostri figli, si è giocata rendendoli nuovamente invisibili, ecco, forse ancora più di prima, perché perlomeno prima c'era l'idea che ci fosse una dimenticanza, no? Invece adesso c'è proprio una volontà di non vederli, di non riconoscerli parimenti ai figli di tutti gli altri, cittadini italiani.
Silvia, ti faccio ancora una domanda qui
studio. Forse parlo troppo, sì.
Ti chiedo come rispondi a chi, anche all'interno del movimento per i diritti delle coppie, ma anche degli individui omosessuali, e parliamo anche ovviamente di trans, eccetera. Come rispondi a questa accusa di appiattimento familistico sul discorso famiglia del discorso sui diritti? Nel senso, il Pride per anni qui in Italia, ma in generale, è sembrato a molti, anche come dire, simpatizzanti esterni, diciamo, una bella celebrazione della non identità, della differenza. Certo. Oggi mi sembra che ci sia una ricerca quasi spasmodica della norma, dell'appiattimento sul discorso famiglia in senso classico, tradizionale, certo, nel senso eteronormato, insomma.
Grazie, questa domanda è veramente interessante, perché effettivamente è uno dei nodi forti di questi ultimi anni, se non degli ultimi mesi. Io ti posso rispondere solo dicendoti che magari è una mia utopia personale, o comunque di molti di noi, in realtà il nostro non è un appiattimento su una visione, come dici tu, eteronormata della famiglia, ma è anzi, con il nostro esistere, con il nostro presentare una famiglia una famiglia che si dice tale, ma totalmente diversa da quella tradizionale, perché il solo fatto che nelle nostre famiglie, per esempio, di due donne non ci sia il padre, non ci sia la figura maschile, ma anche, diciamo, quello che viene normalmente definito come il pater famiglia, riferimento forte, no? E questo già solo come stato dato di fatto, veramente non voglio dire che distrugge da dentro il concetto di famiglia patriarcale, ma sì, lo fa, cioè presenta le nostre famiglie di per stesse sono eversive, sono rivoluzionarie, sono non previste, sono qualcosa che veramente allarga e se da una parte in un certo senso distrugge il vecchio concetto di famiglia, dall'altra lo allarga a comprendere qualcosa di completamente diverso. In Italia in particolare la mamma è una sola, il pensiero che invece di mamma non ce n'è una sola ma ce ne possono essere due, mette tantissimo in crisi tantissime donne, anche nella loro identità più profonda, no? Io sono la mamma, e pensa al potere rivoluzionario di una famiglia in Italia fatta da due papà, in cui manca questa cosa gigantesca che è la madre, e invece il paterno, il maschile, che si gioca su dei ruoli che non ha mai avuto, con dei significati, mettendosi in gioco in dei modi che sono oggi eversivi, che sono oggi rivoluzionari. perché presentano un modo di essere uomo, un modo di essere donna, un modo di essere padre, madre, un modo di essere genitore che non è mai stato, un modo di essere essere umano che non è mai stato, completamente avulso da degli stereotipi di genere molto forti ancora nelle famiglie di oggi. Dicono solo ancora una cosa, diciamo, a nostro favore: il fatto che la Chiesa, il fatto che i poteri ecclesiastici forti si siano buttati in campo in questa lotta con una crudezza e una violenza enorme come non si era mai vista da anni. Cioè, finché i gay e le lesbiche scendevano in piazza, e per anni l'hanno fatto, con paillette, striscioni, eccetera, tutto sommato non davano più troppo fastidio, no? Si creavano un momento di disordine, però tutto sommato erano dei rivoluzionari, chiedevano altro, erano strani, un po' così. Ecco, invece che adesso, io non rinnego, è quella parte lì, io sono la prima che vado al Pride e sto sui carri con le paillette, perché quell'orgoglio lì per me è ancora orgoglio identitario, ma accanto a quell'orgoglio identitario di rivendicazione di un'identità mia non eteronormata, ecco che veramente siamo anche entrati e siamo, a mio avviso, abbiamo almeno questa potenzialità di distruggere da dentro un certo modo di vedere la famiglia, i rapporti tra i sessi. Scusami, mi sono lasciata un po' andare, però...
No, tranquilla Silvia.
Ecco, tutta questa cosa del gender che si sta scatenando adesso contro di noi, ma cavolo, c'è un attacco fortissimo sia culturale che politico contro le nostre famiglie, secondo me proprio per quello che simboleggiamo di forte, che rappresentiamo di forte come potenzialità. Perché è vero che la famiglia cioè, tutto sommato, quello che loro dicono quando dicono avete approvato il matrimonio gay, attenzione, è un attacco alla famiglia, è vero, è un attacco alla famiglia tradizionale, è un attacco fortissimo, è un attacco simbolico ma anche sostanziale, perché è veramente un rivedere i rapporti tra uomini, tra donne, e anche un dare delle occasioni sia agli uomini che alle donne per ripensarsi. Tutta questa cosa del paterno, della paternità, dell'essere padre, ma pensate alle potenzialità che ci sono anche oggi in tantissime famiglie eterosessuali, perché tantissimi padri che io conosco stanno vivendosi dei nuovi modi di essere padre, però è una cosa che si dà in modo naturale. Basta, scusami,
io vorrei concludere, insomma, questo pezzo che dicevi tu, insomma, questa diretta, con una nota rispetto al fatto che è vero che hanno svenduto la questione delle stepchild adoption dentro la costituzione delle unioni civili, in nome di una presentabilità appunto rabbonente, ma vorrei sottolineare come in realtà, al di là del fatto che esistono molte già famiglie che è una realtà già esistente, quella delle famiglie arcobaleno o comunque omogenitoriali, tutto quello che viene lasciato fuori è la questione dell'adozione tout court, cioè non si è mai neanche affrontato il problema o la possibilità di un'adozione di là della genitorialità di uno di due, diciamo, genetica, certo. non si è neanche mai affrontata, quindi, come dire, è proprio un discorso lontano a mille anni luce da molti altri, e sicuramente lontano anni luce da quello che può essere in qualche modo una parità da qualche punto di vista, anche se appunto si tratta pur sempre di un pezzo, quello della,
certo,
della parità. Non
ho accordato, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, è vero, sì, la questione sull'adozione per le coppie gay e lesbiche non è stata neanche presa in considerazione. Forse in una legge sull'unione civili ci sta anche, oppure non lo so, però sicuramente di quel tipo di discorso lì non si è mai parlato. È stato ventilato dopo, sul finire, appunto dicendo vabbè, non vi preoccupate, abbiamo stralciato la stepchild adoption, ma adesso metteremo mano a una nuova legge sulle adozioni. Questo è, A, non ci crediamo, B, non è questa la soluzione, e C, non... non è reale questa cosa, quindi sì, hai assolutamente ragione, è vero, di questa cosa non si è mai parlato.
Concludo insomma salutandoti, anche ricordando che una delle cose che i cattolici hanno voluto fortemente lasciare fuori da questa legge è la questione dell'obbligo alla fedeltà.
Questa roba fa veramente ridere.
Sì, è molto ridicola, nel senso che si tratta poi di un obbligo, diciamo, fuorché contrattuale, nel senso che si tratta poi di una questione che salta fuori nel momento della fine della coppia.
Sì, ma
massimo.
Poi è veramente, sì, se posso aggiungere, l'altra cosa che dà un po' fastidio, un po' di più a me, è l'obbligo per esempio di convivenza, cosa che nel matrimonio non è prevista, cioè i coniugi, diciamo, omosessuali necessariamente devono vivere sotto lo stesso tetto, che nuovamente la trovo un'altra di quelle cose. Però sì, anche questa della, come dicevi tu, della fedeltà fa abbastanza ridere.
Silvia, ti giro un'ultima domanda che arriva da un ascoltatore.
Sì, scusate, io sono
molto, molto critico rispetto a quello che dicevi sul discorso della famiglia, come dire, del fatto che sia intrinsecamente rivoluzionaria la posizione delle famiglie, come dicevi tu. Lui dice fondamentalmente: ma di che rivoluzione parliamo? Il padre se l'è mangiato il capitalismo. Qui parliamo della figura del padre che sia, come dire, del padre come centro economico della famiglia, cosa che non riesce spesso ad essere, né più a essere, e dove il lavoro della donna diventa indispensabile, e quello del padre, insomma, è stato ridimensionato. Siete una variante liberal e che legittima il capitalismo più avanzato. Questo
è una... no, però non riesco a dire perché legittimiamo il capitalismo più avanzato.
Perché in qualche modo il capitalismo avanzato ha bisogno di queste varianti per andare avanti. Questo è il discorso di base. La famiglia tradizionale non basta più, non è più in grado la figura tradizionale del padre di essere centro economico del capitalismo. Questa è l'osservazione che vi viene fatta. Ritengo che sia politicamente profonda, adesso al di là che sia una posizione magari lontana dalla tua, però credo che abbia una radice potente, insomma.
Sì, guarda, io temo che avrei bisogno di un po' più tempo per poter interagire con una posizione di questo genere, perché non riesco tanto a cogliere, diciamo, il nesso tra il fatto che ovviamente il capitalismo è in crisi, ovviamente non è più possibile, è sempre meno possibile, diciamo, che ci sia solo una persona che lavora in ogni famiglia, eccetera, e il fatto che il nostro esistere in qualche modo supporti il capitalismo. Cioè, se vedo il fatto che la famiglia tradizionale è in crisi, ecco, non vedo perché siamo noi anche, per cui mi viene veramente difficile rispondere a una...
Sì, sul discorso che legittimiate il capitalismo più avanzato, anch'io lo trovo in qualche modo discutibile, nel senso che non mi sembra che abbia bisogno di questo tipo di legittimazioni culturali, ecco.
Su
questo io sono d'accordo, però sul discorso che la famiglia tradizionale sia già stata fatta a pezzi dalla modernizzazione capitalista, questo mi sembra molto, molto
questo
vero.
Questo sicuramente è vero, è anche però vero che il capitalismo si è fatto a pezzi, in un certo senso, un certo ruolo paterno, sicuramente rispetto alla donna l'ha relegata sempre ancora di più in un ruolo subalterno e di debolezza, nel senso che nel momento in cui si è sul mercato del lavoro, la donna sempre più dell'uomo è soggetta a diciamo a dei ricatti, no? Un po' per la questione della maternità, un po', cioè, io quello che vedo in questi anni, in particolare in Italia, è che il capitalismo, se ha fatto qualcosa, è stato quello di spingere nuovamente le donne a casa, dirgli lasciate i posti di lavoro agli uomini perché c'è meno lavoro, e smontare lo stato sociale in modo che le donne debbano nuovamente sopperire nella cura dei figli a tutte le cose che prima venivano fatte dallo Stato. Quindi ecco, io questo vedo da parte del capitalismo, sicuramente, e in questo nuovamente non capisco, diciamo, perché le nostre famiglie, anzi, nel momento in cui si è due donne o due uomini, ecco che diciamo diventa più, c'è meno asimmetria, ecco.
Sì, però io sì, Silvia, io in qualche
sì,
modo
mi chiedo scusa,
no, sei tranquilla. A parte insomma le frecciatine dei nostri ascoltatori, credo
no,
che
ma
ci siano
benissimo, sarebbe interessante poterne parlare.
Assolutamente,
anzi.
Credo che la questione sia un po' il fatto che le famiglie omogenitoriali con figli già esistono, non è una questione
certo,
di come dire che il capitalismo neoliberale potrebbe ipoteticamente
sì,
coinvolgere, ma questa no, è una realtà già
è
esistente,
una realtà di fatto,
e esistono
sì,
delle vite che stanno crescendo,
sì,
dei bambini
sì,
che stanno dentro queste situazioni
sì, e che non sono tutelati,
esatto,
sì, esistono questi bambini.
Quindi insomma credo che la questione sia più quella fattuale del non solo di un riconoscimento come dire di esistenza, ma di una
sì,
possibilità di operare questa esistenza in,
sì,
in serenità e con l'accesso a diritti e possibilità.
Ilaria, guarda, sono d'accordissimo con te. Detto questo, non è che noi come famiglia Arcobaleno non ci poniamo il problema di dire, oh mio Dio, vogliamo, cioè siamo borghesi, no? Non è che questa parola, la borghesia, stiamo facendo una lotta tradizionale. Queste cose noi al nostro interno, nella nostra associazione, all'interno del movimento, anche le dibattiamo, perché il pericolo di normalizzazione, di appiattimento esiste e c'è. Però io trovo anche che ci sia parallelamente una grande forza avversiva nel nostro essere, nel mondo, nel nostro essere quotidiano, giorno dopo giorno, con i nostri bambini, con i nostri figli, con le nostre famiglie, come dici tu, cioè il fatto che i nostri figli siano nelle scuole, che gli altri bambini vedano che esistono queste famiglie. Io penso spessissimo, per esempio, a tutti i giovani gay e lesbiche che si trovano a dover fare coming out oggi, ad affrontare ancora la violenza, il rifiuto da parte, ecco, vedere che esistiamo, che ci siamo. E anche per gli altri bambini, ecco, non lo so, io rispetto al ruolo della donna, per esempio, rispetto al ruolo dell'uomo, veramente testimoniamo di un altro modo di un'altra possibilità per uomini e donne di relazionarsi tra di loro e con se stessi, ecco.